I santi canonizzati del giorno, Santi Cirillo e Metodio. Questi due santi fratelli, apostoli degli slavi e compatroni dell'Europa, dal 31 dicembre 1980 nacquero a Tessalonica, importante emporio marittimo e città-fortezza dell'impero bizantino. Da Leone, vice del comandante chiamato stratega, il quale ebbe 7 figli dalla moglie Maria. Il primo pare fosse Michele, chiamato poi Metodio, e l'ultimo Costantino, chiamato poi Cirillo. Il padre, uomo di grandi doti e molto pio, avviò i propri figli alla stessa carriera. Difatti, Metodio ebbe l'incarico da giovane di arconte o di preposto in una provincia di frontiera bagnata dallo Struma e popolata da slavi. Tuttavia, già verso l'anno 840, rinunciò alla sua carica e si ritirò in uno dei tanti monasteri che sorgevano alle radici del Monte Olimpo, in Bitinia, noto allora con il nome di Sacra Montagna. Cirillo, benché di salute cagionevole, si distinse negli studi per la viva intelligenza. San Gregorio Nazianzeno fu il suo autore preferito e il suo modello di vita. Come lui, finché visse, propose di lasciarsi dominare soltanto dalla sapienza divina. Alla morte del padre, il celebre Teoctisto, logoteta o cancelliere dell'imperatrice Teodora, reggente per il suo figlio Michele III, fece studiare Cirillo nella scuola imperiale, da cui uscivano i diplomatici e i funzionari di Stato. Nell'ambiente corrotto della corte, il santo si conservò non solo integro di costumi, ma pensò di ritirarsi in un monastero. Teoctisto gli suggerì di prendere moglie, ed egli, al termine degli studi, preferì farsi consacrare sacerdote e lasciarsi nominare bibliotecario del Patriarcato di Costantinopoli. La carica indusse al santo grande timore, perché era troppo strettamente legata al potere. Fuggì perciò nella solitudine e quando, dopo 6 mesi, lo ritrovarono in un monastero sulle coste del Mar Nero, accettò di insegnare filosofia nella scuola superiore imperiale. Svolse il suo compito con tanta competenza da meritare l'appellativo di filosofo. In quel tempo gli arabi stavano conquistando la Sicilia e premevano ai confini dell'impero. Le autorità civili ed ecclesiastiche mandarono allora in missione Cirillo presso i saraceni di Samarra, Baghdad. Ignoriamo quale ne sia stato l'esito. Sappiamo solo che, nell'accettare quell'incarico, il santo dichiarò: «Ci vado con gioia per la fede cristiana. Infatti, che vi è di più dolce in questo mondo che vivere e morire per la Santa Trinità?» Portato a termine il compito ricevuto, stanco della vita pubblica, Cirillo raggiunse il fratello maggiore in convento. Vi rimase indisturbato con lui fino all'860, quando la corte li incluse in una delegazione bizantina inviata presso i Khazari della Russia meridionale, in qualità di esperti religiosi e culturali. Durante la permanenza presso Kherson in Crimea, essi credettero di individuare la chiesa in cui anticamente era stato sepolto San Clemente, papa romano e martire, già esiliato in quelle lontane regioni da Traiano. Ne recuperarono e portarono con sé le reliquie e ne diffusero ovunque il culto. L'evento che avrebbe deciso di tutto il corso ulteriore della loro vita fu la richiesta rivolta dal principe Rotislav della Grande Moravia all'imperatore Michele III di Costantinopoli, tramite i suoi messaggeri. «Il nostro popolo ha rinunciato al paganesimo e si attiene alla religione cristiana, ma non abbiamo un maestro che ci spieghi la vera fede nella nostra lingua slava, affinché anche altre genti e regioni vedano e imitino il nostro procedere. Quindi, Signore, mandaci un tale vescovo e maestro». La Moravia era già stata evangelizzata da missionari franchi e bavaresi, ma l'insegnamento della religione ne era risultato privo di sistematicità. Per dargli chiarezza e nello stesso tempo sottrarsi all'egemonia di Ludovico II il Germanico, il principe Rotislav chiese a Bisanzio dei missionari e gli offerse in cambio l'alleanza politica. In precedenza ne aveva fatto richiesta a Papa San Nicolò I il Grande. Non riuscendo a darglieli, costui approvò tacitamente che gli fossero procurati direttamente dalla Chiesa bizantina. L'imperatore affidò l'arduo compito a Cirillo perché riteneva che fosse l'unica persona capace di portarlo a termine, benché non possedesse una salute di ferro. Il santo però, sapendo che le genti slave non possedevano ancora una propria scrittura, si preoccupò di crearla, convinto che, se voleva lasciare tra loro un segno duraturo, non bastava che ne parlasse la lingua, perché questo sarebbe stato come scrivere sull'acqua. Dopo aver fatto molte preghiere, con l'aiuto di colleghi, compose in quel tempo 38 maestose lettere dell'alfabeto glagolitico, basato sui segni dell'alfabeto greco, capace di rendere tutti i suoni della lingua paleoslava. Riuscito nell'intento, cominciò subito la traduzione del Vangelo di San Giovanni. L'imperatore ne fu molto soddisfatto, motivo per cui gli disse: «Prendi con te tuo fratello, Metodio Abate, e vai in Moravia. Ecco, vi darò molti doni». I due missionari furono accolti dagli slavi con immensa gioia, perché portavano con sé le reliquie di San Clemente e il Vangelo tradotto nella loro lingua. Rotislav affidò a Cirillo gli aspiranti alla vita sacerdotale ed egli li istruì e con il loro aiuto in breve tempo tradusse tutto l'ordinamento liturgico ecclesiastico. Insegnò ai chierici a cantare correttamente la liturgia delle ore, ai sacerdoti a celebrare devotamente l'Eucaristia, al popolo a osservare fedelmente i comandamenti di Dio e ai bambini a prepararsi convenientemente ai primi sacramenti. I missionari franchi e tedeschi latini, presenti nel paese, reagirono ai santi Cirillo e Metodio per il timore di essere da loro eliminati. Cominciarono a insinuare che la liturgia slava era eretica e che per celebrare i divini misteri erano sufficienti tre lingue, la latina, la greca e l'ebraica. Cirillo, un po' risentito, li chiamò trilinguisti o pilatisti e li accusò di eccessiva tolleranza riguardo alle superstizioni pagane, ai matrimoni illeciti e ad altri abusi. Con l'aiuto del fratello perseverò nell'opera intrapresa e perché alla loro morte i fedeli non rimanessero senza capi, tra gli allievi ne scelse alcuni più intelligenti, ai quali impartì una più accurata formazione. Dopo 3 anni e mezzo, ritenendoli ormai pronti a ricevere la sacra ordinazione, Cirillo e Metodio si misero in viaggio con loro per farli ordinare a Costantinopoli. Strada facendo si fermarono per alcuni mesi nel Balaton Pannonia, ospiti del principe Kocel, figlio di Pribina, governatore degli sloveni pannonici, al quale piacque la scrittura slava e la imparò. Appena ripresero il viaggio, ai due fratelli egli affidò 50 allievi perché li formassero alla vita ecclesiastica e religiosa. Come ricompensa alle loro fatiche, i due santi missionari non chiesero a Rotislav e a Kocel oro, argento o qualsiasi altra cosa, ma soltanto che rimettessero in libertà i prigionieri che avevano catturato in guerra. A Venezia, Cirillo e Metodio appresero con dolore che Michele III era stato assassinato e che anche il clero latino era furente contro di loro perché avevano introdotto la lingua slava nella liturgia. Il prolungato scontro fu provvidenziale. Niccolò I difatti li chiamò a Roma per rendersi personalmente conto delle notizie contrastanti che aveva ricevuto nei loro confronti. Tanto lui quanto i suoi successori capirono subito che, mediante l'opera dei due fratelli greci, nasceva una nuova sfera ecclesiastica totalmente fedele a Pietro, collocata tra il Sacro Romano Impero dei Franchi e dei Tedeschi e l'Impero Bizantino. A Roma Cirillo e Metodio furono ricevuti insieme con le reliquie di San Clemente con grande solennità e candele accese non da Niccolò I, ma dal suo successore. Anche là c'erano purtroppo ecclesiastici che rifiutavano la liturgia slava, ma il Papa benedisse i libri liturgici scritti in glagolitico, li depose nella Basilica di Santa Maria Maggiore e volle che fosse subito cantata solennemente la liturgia del giorno, secondo i suddetti libri. Impose poi ai vescovi Farmoso e Gauderico di consacrare sacerdoti e diaconi i 5 discepoli che i 2 missionari avevano condotto con sé, e dispose che, nei 4 giorni successivi, fosse celebrata la messa in slavo in San Pietro, in Santa Petronilla, in Sant'Andrea e in San Paolo fuori le mura. A Roma Cirillo sentì venirgli meno le forze. Dichiarò allora: «Da questo momento non sono servitore né dell'imperatore né di nessun altro su questa terra, ma soltanto di Dio Onnipotente. Non lo fui, lo sono diventato e lo sono in eterno. Amen». Il giorno dopo volle farsi monaco ed emettere i voti religiosi con il nome di Cirillo. Agonizzò dal Natale dell'868 al 14 febbraio dell'869. Morì dopo aver baciato i presenti e ringraziato Dio di tutta la sua vita e di tutta la sua opera. Le esequie furono solennissime. Il Papa volle che si svolgessero secondo il rituale previsto per quelle di un sommo pontefice. Fu sepolto nella Basilica di San Clemente, ma la sua tomba non fu mai ritrovata. Prima di morire, Cirillo disse al fratello: «Ecco, condividevamo la stessa sorte e premevamo l'aratro sullo stesso solco. Io ora cado sul campo al concludersi della mia giornata. Tu ami molto, lo so, la tua montagna. Tuttavia, per la montagna non abbandonare la tua azione di insegnamento. Dove, in verità, puoi meglio salvarti?» Metodio ne seguì il consiglio, accettò di lasciarsi consacrare prete e vescovo da Papa Adriano II, il quale ricostituì per lui l'antico arcivescovado di Sirmio, distrutto dagli avari nel 582, dipendente da Roma, non parte integrante del regno dei Franchi, e lo nominò legato pontificio per la Pannonia, amministrata da Cocel. Rientrato in sede dopo 2 anni di assenza, Metodio si propose di raggiungere prima in Pannonia e poi in Moravia 3 scopi mediante l'uso della lingua slava nella predicazione e nella liturgia: accrescere l'istruzione e la vita cristiana nel popolo, consolidare giuridicamente e amministrativamente le chiese locali, estendere l'evangelizzazione a tutti gli slavi accessibili. I suoi progetti naufragarono a causa della intransigenza dei vescovi franco-bavaresi, i quali, mossi da avarizia e da invidia, considerarono il santo un intruso in territorio in cui essi già svolgevano apostolato e un innovatore nella celebrazione dei santi misteri. Era naturale che i fedeli slavi si sentissero attratti più verso di lui che verso il clero latino. I più accaniti avversari di Metodio, Ermanric, vescovo di Passau, Adalvin, vescovo di Salisburgo, Enno, vescovo di Frisinga, nell'870 lo fecero arrestare forse nel corso di una sua visita in Moravia e tradurre davanti al tribunale ecclesiastico e civile di Ratisbona. Metodio non aveva potuto fare affidamento sul principe Rotislav perché costui era stato tradito dal nipote Svatopluk, principe della Slovacchia, e consegnato nelle mani di Carlo Manno, figlio di Ludovico II, invasore delle sue terre. Carlo Manno aveva fatto accecare Rotislav e rinchiudere in un monastero. I vescovi franco-bavaresi maltrattarono Metodio perché volevano che rinunciasse al suo incarico, ma egli fu intransigente nella difesa dei suoi diritti. Disse infatti, rivolto ad essi e al re Ludovico II, presente in tribunale: «Se sapessi che questo territorio è vostro, spontaneamente me ne allontanerei, ma è di San Pietro, cioè soggetto alla Santa Sede. si appellò quindi al papa. Ermanric, in preda al furore, lo avrebbe colpito volentieri al volto con una frusta da cavallo, se non ne fosse stato impedito dai presenti. Deposto nel novembre dell'870, Metodio fu rinchiuso in diverse prigioni, ma specialmente nell'antica e solitaria abbazia benedettina di Elvangen, in cui da giovane Ermanric aveva studiato e professato i voti. Quando Metodio riuscì a far giungere il suo grido d'aiuto a Giovanni VIII, successore di Adriano II nel governo della Chiesa, aveva già trascorso oltre 2 anni in prigione. Il nuovo Papa intervenne subito in suo favore presso Ludovico II e suo figlio, rimproverò e punì duramente i vescovi colpevoli di quel delitto e mandò Paolo, vescovo di Ancona, in Germania come suo legato, perché ristabilisse Metodio nella pienezza dei suoi diritti. Nel maggio dell'873 Metodio fu rimesso in libertà, ma invece di fermarsi nella Moravia, forse per paura di Svlatopluk, andò a stabilire la sua residenza a Blatensgrand, territorio dipendente dall'amico suo, Kocel. Con rinnovato ardore riprese il lavoro esclusivamente a favore degli slavi che entravano a far parte della Chiesa cattolica, quindi non contro i franchi e neppure a favore dei bizantini. Riorganizzata la Pannonia, Metodio, forse alla morte di Kocel, ritornò con alcuni discepoli nella Moravia, dalla quale erano stati cacciati dagli slavi tutti i sacerdoti tedeschi, perché tramavano contro la loro sicurezza. Fu quindi in grado di riorganizzare le chiese secondo i suoi progetti e stabilire a Sadi Veligrad una specie di accademia ecclesiastica per una più accurata formazione del clero. Svatopluk, però, e i suoi nobili, nell'intento di accrescere i loro domini, nell'874 fecero pace con i tedeschi, riaprirono al clero le porte della Moravia e cominciarono a dare la preferenza alla liturgia celebrata da loro in latino. Metodio non desistette dal percorrere la strada intrapresa. Giovanni VIII, nell'ordinare che il santo greco fosse reintegrato nei suoi diritti per non esacerbare gli animi, aveva disposto che della lingua slava si fosse fatto uso soltanto nella predicazione. Metodio, diretto responsabile davanti a Dio del bene del suo gregge, non ritenne vincolante quell'imposizione, sia perché in contrasto con il permesso concessogli da Adriano II, sia perché era inapplicabile tra la gente slava ormai abituata a sentire celebrare i divini misteri nella propria lingua. I vescovi franco-tedeschi e il principe Svatopluk sollevarono contro di lui presso la Santa Sede l'accusa di eterodossia. Il santo fu convocato a Roma senza alcuna dilazione. In un concilio di vescovi Giovanni VIII riesaminò la questione, approvò in tutto e per tutto il comportamento di Metodio e confermò solennemente la liturgia in lingua slava. Nel giugno dell'882 scrisse al principe Svatopluk: «Dal punto di vista della fede e della dottrina niente si oppone perché la messa sia cantata in lingua slava e che le letture sacre del Nuovo e Antico Testamento siano fatte in buona traduzione, perché colui che ha istituito le 3 lingue principali, l'ebraico, il greco e il latino, ha creato pure tutte le altre lingue per la sua gloria e la sua conoscenza». Se a te e ai tuoi giudici piace sentire la messa in lingua latina, noi ordiniamo che per te la messa sia celebrata in tale lingua. Come suffraganeo di Metodio, il Papa consacrò il prete Wihing, che faceva parte della comitiva, vescovo di Nitra. Fino alla morte Metodio poté lavorare senza essere più sospettato, perlomeno di eresia o di insubordinazione, da parte del clero franco-tedesco, sempre ligio alle proprie tradizioni fino all'intolleranza. Dopo il viaggio a Roma, il santo ne programmò un altro a Costantinopoli per rendere conto delle sue imprese missionarie sia all'imperatore Basilio II Macedone e sia al patriarca Fozio, ancora in comunione con Roma. Non è improbabile che, con il loro aiuto, pensasse di introdurre la liturgia paleoslava anche tra le popolazioni slave che vivevano ai confini dell'impero. Fu accolto con gioia da entrambe le autorità. L'imperatore ne approvò l'operato. Tenne presso di sé due dei suoi discepoli, un sacerdote e un diacono, con i sacri libri, e lo fece accompagnare in Moravia da una scorta ufficiale, colmo di doni e di oggetti religiosi. Metodio trascorse gli ultimi anni di vita intensificando il suo zelo per la santificazione del popolo slavo e la formazione del clero, la moltiplicazione delle copie della Sacra Scrittura, dei libri liturgici, delle opere dei padri della Chiesa, ed anche della raccolta delle leggi ecclesiastiche e civili bizantine, detta Nomo Canone. Come continuatore della sua opera, il santo additò il nobile slavo Goraz, uno dei suoi più fedeli discepoli, buon conoscitore anche della lingua latina. La Domenica delle Palme, pur sentendosi all'estremo delle forze, si recò in chiesa per benedire per l'ultima volta il popolo, l'imperatore di Costantinopoli e il principe della Moravia. Morì il 6 aprile 884, dopo 3 giorni di agonia, mormorando «Nelle tue mani, Signore, raccomando l'anima mia». Si ritiene che il suo corpo sia stato sepolto nella cattedrale di Sadi Veligrad. Secondo scavi recenti, pare che sorgesse nei pressi della curia arcivescovile e dell'Accademia bizantino-slava istituita dai due santi fratelli. Le sue reliquie sono andate disperse in seguito alle invasioni magiare. Dopo la morte di Metodio, l'unico vescovo della Moravia fu in pratica Wihing, il quale, forte dell'appoggio di Svatopluk e dei vescovi franco-tedeschi, riuscì a convincere il nuovo papa Stefano V che Giovanni VIII non aveva concesso nulla a Metodio in fatto di lingua slava nella celebrazione della liturgia. Effettivamente Stefano V non riconobbe Goranz come successore di Metodio e impose il latino come unica lingua liturgica. I discepoli di Metodio dovettero emigrare in Croazia e in Bulgaria, dove fecero assumere alla liturgia slava le sue caratteristiche definitive. In Moravia fu ripristinata l'organizzazione ecclesiastica cirillo-metodiana in seguito alla richiesta che ne fece alla Santa Sede nell'898-99 il re Mojmir II, successore di Svatopluk, nel governo del paese. I santi Cirillo e Metodio non furono mai canonizzati dai papi. Soltanto Leone XIII, nel 1880, ne estese il culto a tutta la Chiesa, istituendone la festa. Insegnamento. Preghiamo sempre per l'unità della Chiesa e, sull'esempio di questi due santi, proponiamoci di vivere sempre nella fedeltà al Sommo Pontefice. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, santi Cirillo e Metodio.